Leggiamo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, userò come traduzione la CEI per avere una traduzione comune. Dal capitolo 2 della lettera di Paolo ai Filippesi al versetto 5. Ringraziare Mimmo ufficialmente, grazie per il tuo invito, e per me è una gioia, ma è soprattutto un onore essere qua in mezzo a voi. So che quando Dio guarda verso di noi non vede diversità, non vede divisioni, non vede denominazioni. So che quando nostro Padre guarda verso di noi vede dei figli, a volte un po' stupidi, abbastanza da dividersi, stupidi abbastanza e orgogliosi abbastanza da mantenere le proprie posizioni, ma pur sempre amati dal Padre nostro. Amen. Siamo amati dal Padre nostro. Lui non vede denominazioni, non vede differenze, lui vede figli. Questa sera non ci sono qui evangelici, cattolici, ci sono figli. E siamo tutti amati dallo stesso Padre. Tutti. Siamo nella casa del Padre, siamo grandemente, straordinariamente amati, eternamente amati e benedetti, da sempre e per sempre. Da sempre e per sempre. Filippesi 2, versetto 5, dice così: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. La nuova? Sì, c'è stato. Grazie. La vecchia c'è. Grazie. Tutte queste traduzioni. Dalla nuova c'è. Lettera ai Filippesi, quella del 2005.
Perché loro possano sentire.
Sì, figurati, anzi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, è una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, pure le ginocchia, anche le ginocchia si piega, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Amen.
Alleluia.
Questo è il nano.
Il nano, togliamo via. Grazie. Alleluia. Il tema di questo convegno, di questa giornata, è Gesù è il Re dell'universo. Ora, andando a studiare la scrittura, la Bibbia, noi troviamo delle cose molto interessanti che riguardano la persona di Gesù. Ora, farò delle dichiarazioni forse un pochettino impopolari e vi chiedo di non gettare la vostra pietra subito, conservatela per ora. La pietra tenetela sotto la sedia per ora. La Bibbia dice una cosa molto importante, indipendentemente dalle versioni che noi leggiamo, dalle traduzioni che noi utilizziamo, esprime un concetto fondamentale. Dice così: che Dio si è fatto uomo. Gesù Gesù è venuto sulla terra e ha preso forma di uomo, divenendo uomo come tutti noi, dice la lettera agli ebrei, ha condiviso sangue e carne come ognuno di noi. Quindi Gesù è stato perfettamente uomo. E dice qua che lui fu talmente obbediente che arrivò a morire di una delle croci più delle morti più tremende di quel tempo, che era la morte della croce. Ed è per questo che Dio, il Padre, lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre.
Amen.
Allora quando noi parliamo che Gesù e diciamo, dichiariamo che Gesù è il Signore, in realtà noi non stiamo dichiarando che Lui è Dio. La pietra sotto. Dio non può ricevere il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E Dio non può essere esaltato e innalzato. Lui è Dio e non ha bisogno di noi. Amen?
Amen.
Lui non ha bisogno di adorazione, lui è alla ricerca di adoratori, è diverso. Lui non ha problemi di identità, non si sveglia la mattina dicendo oggi mi sento poco Dio, ho bisogno che qualcuno mi adori così mi incoraggio un po'. No, lui non ha bisogno di noi, lui è autosufficiente, lui è autoesistente in se stesso, lui è, lui non esiste, lui è. Se tu credi che Dio esiste, tu stai sbagliando. Dio non esiste, Dio è. Che se Lui esiste vuol dire che prima non esisteva. Lui non esiste, Lui è. Questo è molto importante. Lui c'è sempre stato e ci sarà per sempre. Ma quando noi parliamo di Gesù come re dell'universo, noi stiamo parlando del Gesù uomo, re dell'universo. Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Non ci sono due Dii. Amen? Ce n'è uno. Quando Giovanni vide in Apocalisse, dice la Bibbia, vide uno seduto su un trono e alla sua destra vide l'agnello immolato per ognuno di noi. Amen? E si parlava là di Gesù. Ora, noi dobbiamo comprendere una cosa fondamentale, che quando Gesù è diventato uomo, si è fatto uomo, è stato concepito nel grembo vergine di Maria, è stato concepito e ha subito una crescita, lui è cresciuto, ha avuto bisogno di 9 mesi di gravidanza per crescere come qualunque altro essere umano, è stato partorito come qualunque altro essere umano ed è cresciuto come qualunque altro essere umano. Gesù non ha mai fatto un miracolo in quanto Dio, mai. Lui ha fatto ogni miracolo con l'unzione dello Spirito Santo. Ecco perché lui ha potuto dire: chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, ne farà di maggiori. Non c'è stato un miracolo che Gesù ha fatto in quanto Dio. Quando Gesù ha affrontato il diavolo, non lo ha affrontato come Dio, ma come uomo. La Bibbia dice: Dio non può essere tentato perché non tenta alcuno. Tu non puoi tentare Dio. Come uomo lui ha affrontato il diavolo e come uomo lui ha vinto il diavolo. Ed ecco perché lui è stato poi, è stato ingiuriato, è stato insultato, è stato beffeggiato come uomo, è stato flagellato come essere umano, come uomo è stato crocifisso e come uomo è morto per noi, perché Dio non muore. Dio ha mandato suo figlio e suo figlio uomo è morto per noi e lui è stato sepolto per noi, per 3 giorni è rimasto nella tomba come uomo. Gesù è risorto dalla morte non come Dio ma come uomo, e come uomo si è assiso alla destra del Padre, e la Bibbia dice che come uomo intercede per noi presso Dio Padre. Guardate cosa è scritto in Prima Timoteo, un po' più avanti, nella prima lettera di Timoteo al capitolo 2 al versetto 4 dice così: il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo infatti è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ho una notizia che forse per qualcuno sarà nuova. Gesù, quando è risorto dalla morte, aveva un corpo umano rigenerato. Come uomo lui è risuscitato dalla morte. La Bibbia dice che lui è il primogenito di molti fratelli. La Bibbia dice che noi saremo come lui è. Ora, in questo momento, come lui è, noi saremo un giorno, quando saremo con lui per sempre. Noi avremo quel corpo glorificato, quello che Paolo descrive in 1 Corinzi 15, del corpo seminato corruttibile si riveste dell'incorruttibilità. Ma la cosa straordinaria è che oggi alla destra del Padre c'è ancora un uomo. C'è un solo Dio, è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Vi ricordate quando Gesù si presentò risuscitato, risorto ai discepoli? Cosa fece vedere i discepoli? Il costato, le mani, i piedi. Gesù ha un corpo glorificato con le ferite della crocifissione. E questo corpo è alla destra del Padre ed è quello che Giovanni rappresenta come l'agnello di Dio che è stato immolato per ognuno di noi. Nella lettera ai Romani, al capitolo 8, nella lettera agli Ebrei, è scritto che Gesù come uomo intercede e prega per noi. Dio non prega se stesso. E la Bibbia dice in Filippesi che come uomo lui è stato esaltato e come uomo ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore ed è il Re alla gloria di Dio Padre. Quando si parla di Gesù come Re e Signore, si sta parlando del Gesù uomo che è ritornato a riprendersi l'autorità che il primo Adamo aveva perso nel giardino di Eden. Ora voglio farvi leggere qualcosa di interessante. Gesù viene chiamato, in 1 Corinzi 15, viene chiamato l'ultimo Adamo. Ok? Questo nome, questo appellativo è molto importante. Qual è il motivo per il quale Gesù è venuto sulla terra? Gesù è venuto a riprendere tutto quello che Adamo aveva perduto. Tutto è cominciato in un giardino. E tutto si è concluso in un giardino. Tutto è iniziato nel giardino dell'Eden e tutto si è concluso nel giardino del Getsemani. Ed è molto importante per noi comprendere cosa è venuto a fare Gesù. Vedete, c'è un solo messaggio che Gesù ha predicato in 3 anni quasi e mezzo di ministerio terreno. Gesù non ha predicato, non ha insegnato altro che su un solo messaggio, un solo soggetto, e questo era il regno di Dio. Gesù non è venuto per portare l'uomo in cielo. Gesù è venuto per portare il cielo dentro l'uomo un'altra volta. Gesù non è venuto per portare l'uomo nel regno dei cieli quando egli morirà, ma Gesù è venuto a portare il regno dei cieli ora l'uomo, dentro l'uomo mentre egli è vivo. Qua ci vuole un bel amen, eh? E questa è una buona notizia. Tu non devi aspettare di morire per andare nel regno dei cieli, perché la Bibbia dice che chi crede in lui ha già la vita eterna. Chi crede in lui ha il regno di Dio. Gesù ha detto: il regno di Dio non verrà così in maniera evidente fuori di voi, non cercatelo. Dice: il regno di Dio è dentro di voi. Non dobbiamo aspettare di morire per vedere il regno di Dio. Gesù ha detto: il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio è a vostra disposizione. Allora, quando noi leggiamo la Bibbia, a volte ci sono dei termini che a volte noi non capiamo e che a volte ci portano un po' fuori strada. Ad esempio, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. In realtà questa parola vicino è tradotta in maniera sbagliata, perché la vera traduzione è: il regno dei cieli è a vostra disposizione. Non è vicino. Vicino quanto? Vicino dove? È mai capitato di qualcuno che mi dà un appuntamento, vedi telefonare, dove sei? No, sono vicino, sto arrivando. Ancora dopo mezz'ora. Ma dove sei? No, sono vicino, sto arrivando, non ti preoccupare, ancora sono stato. Mi è mai capitato? Vicino, che significa vicino? Nella cultura ebraica questa parola, un significato molto importante, significa è a tua disposizione, approfittane. Ora, quando noi parliamo che Gesù è venuto sulla terra, noi stiamo semplicemente dicendo che l'ultimo Adamo è venuto a riprendersi tutto ciò che il primo Adamo aveva perduto. Andiamo a leggere un attimo nel Vangelo di Luca, c'è una cosa molto interessante. Al capitolo 4, Vangelo di Luca, è scritto al versetto 5, uno degli aspetti della tentazione di Gesù, quando Gesù fu tentato, dice la Bibbia che il diavolo lo condusse su di un alto monte, scritto al versetto 5, Luca 4, 5, il diavolo lo condusse in alto e gli mostrò in un istante tutti i regni della terra. Vi ricordate qual è il titolo del convegno di stasera? Gesù è il re dell'universo. Il diavolo lo condusse in alto e gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse, attenzione a queste parole, ti darò tutto questo potere e la loro gloria perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Il diavolo prende Gesù, lo porta su un altro monte e gli mostra tutti i regni della terra e la loro gloria. E gli dice queste parole: io ti darò tutta l'autorità e tutta la gloria di tutti i regni della terra perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio. Devi fare solo una cosa, mi devi dare solo un bacetto. Sto scherzando, mamma mia, mi ha battuto. La parola adorare, quando Sara dice mi devi adorare, la parola adorare significa in ebraico, in greco significa letteralmente prostrarsi e baciare. Satana è che sta facendo. Ma disse una cosa molto importante e ci rivela qualcosa di straordinario. Essa mi è stata data, tutta la gloria, tutta l'autorità del regno mi è stata data, mi sono state date e io la do a chi vuole. La domanda molto importante alla quale bisogna rispondere: chi gli ha dato tutta l'autorità e tutta la gloria dei regni della terra?
Adamo.
Può Dio dare qualcosa al diavolo? No. Adamo, quando ha peccato, non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo, ha perso la terra, perché l'uomo non è stato creato per il cielo, ma per la terra. La Bibbia dice il Salmo 114 nella versione 6, un'altra versione del Salmo 115, il Salmo 114 al versetto 16, se non sbaglio, dice il cielo appartiene a Dio, ma la terra egli l'ha donata agli uomini. Satana ha ricevuto l'autorità e la gloria dei regni della terra direttamente dal capo in assoluto che Dio aveva delegato sulla terra, che era Adamo. Gesù viene mandato dallo Spirito Santo nel deserto, affronta Satana in persona come uomo, come ultimo Adamo. E Satana gli dice: tu lo sai che tutto questo mi è stato dato. Se tu ti prostri i miei doni, io te lo do, perché essa mi è stata data e io lo do a chi vuole. Risposta di Gesù: non c'è bisogno che mi regali qualcosa che io verrò a prendermi fra 3 anni. Perché sono venuto per questo. E io non accetterò nessun regalo da te. Io lo riprenderò in maniera legale. Satana legalmente ha ricevuto questo regalo quando Adamo fece la sua dichiarazione di indipendenza nel giardino di Eden, quando decise di non dipendere e non obbedire più a Dio. Ma la Bibbia dice in Romani 5 che attraverso la disobbedienza di un uomo il peccato si è esteso su tutta l'umanità, ma attraverso l'obbedienza di Gesù la giustizia di Dio si è estesa su tutta l'umanità.
Amen.
Alleluia. Attraverso l'obbedienza del nostro Signore Gesù, come uomo, lui ha ripreso tutta l'autorità, sconfiggendo il diavolo una volta e per sempre e calpestandolo sotto i suoi piedi. Ed è per questo che noi come figli di Dio non possiamo, non dobbiamo avere paura del nemico, perché è un nemico già sconfitto dal nostro Signore Gesù una volta e per sempre. Nella lettera di Paolo ai Colossesi che Dio ha fatto un pubblico spettacolo del diavolo trionfando su di lui per mezzo della croce, e Gesù come uomo ha vinto sul peccato e come un uomo è ritornato alla presenza di Dio. Guardate questo passaggio quanto è importante. Gesù come uomo è alla destra di Dio perché ha riportato letteralmente l'essere umano di nuovo nella presenza di Dio, e noi, dice la Bibbia, che abbiamo creduto in Lui, siamo in Lui. Infatti la Bibbia dice una cosa importantissima, guardate in Efesini al capitolo 2, lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 2 al versetto 4 dice una cosa straordinaria. Dio, che è ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo, ed è per grazia che siete salvati. Dillo alla persona accanto a te: sei vivo nel nome di Gesù. Dillo: sei vivo. E sei stato salvato per grazia, non per opere, per grazia. Diglielo: non sei più morto, sei vivo. Alleluia. Versetto 5, da morti che eravamo per le colpe ci ha fatto rivivere con Cristo, per grazia si è stati salvati. Attenzione al verso 6, questo è da allacciare le cinture veramente. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli o nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Seduto nei luoghi celesti con Cristo alla destra del Padre, che ti piaccia o no, è così. Quindi decidi come vuoi vivere, perché il problema fondamentale non è ciò che sei, ma è ciò che non sai di essere. Il problema è che noi non sappiamo, non leggiamo, non studiamo e non comprendiamo quale meraviglioso testamento ci è stato lasciato. Mamma mia, quanto pesa, solo quanto pesa.
Quella cattolica su questo
disegno. Non lo so, c'è qualche sacerdote pure per me. No, il problema nostro fondamentale non è ciò che dobbiamo diventare, il problema è che noi non sappiamo chi siamo. Ti rendi conto? E la Bibbia dice che tu sei seduto nei luoghi celesti con Cristo alla destra del Padre, e che sei seduto alla destra del Padre al di sopra di principati, potestà, potenze, signorie, dominatori e spiriti malvagi che operano nei luoghi celesti, e che tu hai autorità nel nome di Gesù.
Amen.
Gesù è il tuo rappresentante, come un uomo Gesù è il re dell'universo. Non sembrate molto convinti. Vi ricordate che Gesù dice che egli è il re dei re? Quanti conoscono questa scrittura? Quanti conoscono questo passo? Egli è il re dei re, il Signore dei signori? Ve lo ricordate? Ok, dove scritto? C'è nella Bibbia. È scritto nella Bibbia. Ma fra la Genesi e l'Apocalisse qualcosa dovrebbe esserci, dai. Ma in Apocalisse c'è qualcosa di straordinario, dai, andiamolo a leggere, perché è bellissimo. C'è scritto due volte addirittura, in Apocalisse al capitolo 1. Al versetto 5, Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti, è il sovrano dei re della terra, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. In sempre al capitolo 4, al capitolo 4, al capitolo 5, scusate, al capitolo 5 è scritto, versetto 9, cantavano un nuovo canto dicendo: tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Quando noi... Amen.
Amen. No.
Ci rendiamo conto che qua la Bibbia dice che noi siamo stati fatti re e sacerdoti. Noi siamo stati fatti re e sacerdoti. La Bibbia dice che Gesù è il re dei
re.
Di quale re sta parlando? La Bibbia dice che Gesù è il Signore dei
signori.
Quali signori sta parlando?
Di noi.
Lo sappiamo.
Eh?
La conosciamo.
Wow. Il problema è applicarlo, no? Il problema poi è vivere la rivelazione. Ora, correggetemi se sbaglio, il nostro stile di vita a volte di tutto parla, tranne del fatto che siamo dei re. A volte il nostro stile di vita di tutto parla, tranne che lo stiamo vivendo come signori. La Bibbia dice che Gesù è il re dei re, il re di tutta la terra e il re di tutto l'universo. Ora guardate cosa dice in Matteo al capitolo 28, e poi smetterò di leggere i versetti e magari andiamo verso una meditazione un pochettino più scorrevole. Matteo 28, quando Gesù risorge dalla morte, dice la Bibbia, lui appare ai suoi undici, perché è uno che mai si era fatto fuori. Al versetto 16, Matteo 28, 16 dice così: e gli undici discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato, e quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. E queste sono le incongruenze a volte nel popolo di Dio: si prostrano, dubitano. Gesù si avvicinò e disse loro, attenzione a queste parole: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutto ciò che io vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù come uomo è il re ed il sovrano, perché lui ha ripreso tutto ciò che Adamo aveva perduto e lo ha ridato al genere umano. Lui è il nostro rappresentante alla destra del Padre. Lui è l'uomo perfetto alla destra del Padre. Ora voglio farvi vedere una cosa. Ho detto che non leggevo più versetti, non credete mai ai predicatori quando dico così. Giovanni 19, questo è veramente l'ultimo versetto che voglio leggere. Vorrei, si può dire uccidere una vacca sacra?
Da noi sì.
19, versetto 1. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: salve re dei giudei, gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: ecce homo. Ora, la tradizione dice che fu Pilato a fare questa dichiarazione, ma se voi andate a leggere nei testi originali, il nome di Pilato non è scritto, è stata un'aggiunta dei nostri traduttori. Sapete com'è il testo originale in greco? Così: allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e disse loro: eccolo. Non fu Pilato a fare quella dichiarazione, fu Gesù che dichiarò quello di se stesso. Gesù è il vero uomo. E come vero uomo, sto insistendo su questo argomento perché noi abbiamo a volte l'idea che Gesù sia un supereroe. Quando lui ha vinto la tentazione, lui è il Signore. Lui è risorto dalla morte, lui è il Signore. Quando lui fa i miracoli, lui è il Signore. No, lui è l'uomo Gesù. E quando si trovò nella sinagoga di Nazareth e gli fu dato il rotolo, lui dice la Bibbia, trovò quel passo dove era scritto in Isaia: lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, mi ha mandato per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia del Signore. Gesù dichiarò in quel giorno che tutto quello che avrebbe fatto lo avrebbe fatto per mezzo della potenza dello Spirito Santo. E quando Gesù risorto si presentò ai discepoli, vi ricordate? Lui, dice la Bibbia, soffiò su di loro e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quello di cui stiamo parlando è molto semplice. Gesù come uomo è venuto nel mondo, è nato, ha vissuto ed è morto ed è risuscitato per dare a noi un esempio. Lui viene chiamato il Re dei Re e il Signore dei Signori, perché lui si aspetta che mediante il suo esempio anche tu possa regnare mediante la potenza dello Spirito Santo. Gesù un giorno ha detto in Marco 16: questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Non sono i segni che accompagneranno i pastori, i preti o una casta di VIP super spirituali. No, Gesù ha detto: questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e si guariranno. Mediante la potenza dello Spirito Santo, Gesù è il Re dell'universo e tu stai regnando insieme a Lui. Non possiamo parlare di Gesù se non parliamo di noi, perché se no lo stacchiamo e lo distacchiamo dal genere umano. Lui non è un superuomo, Lui è l'uomo. Lui è l'uomo. Gesù è stato concepito mediante lo Spirito Santo nel grembo di Maria. E la Bibbia dice che noi siamo stati risuscitati e vivificati dallo stesso Spirito che ha fatto concepito Cristo nel grembo di Maria. La Bibbia dice che Gesù Cristo è risuscitato dalla morte mediante la potenza dello Spirito Santo. E Paolo dice: così come Cristo è risuscitato, anche noi siamo risuscitati mediante la potenza dello Spirito Santo. Vedete, quando la Bibbia parla di Gesù non lo distacca mai da noi, facendolo vedere come un superuomo. No, lui è l'uomo, e come uomo lui è il Re dell'universo. Come uomo lui ha ripreso tutta l'autorità sulla creazione. come uomo lui ha camminato sulle acque. Ecco perché anche Pietro ha potuto farlo. Come uomo lui cacciava i demoni. Ed ecco perché anche noi, mediante l'autorità del nome di Gesù e per la potenza dello Spirito Santo, noi possiamo cacciare i demoni. Gesù ha detto: se io caccio i demoni per lo Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Ed è mediante lo Spirito Santo che noi possiamo cacciare i demoni. E Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni, e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male.
Amen.
Dico alla persona accanto a te: non avere paura del nemico, perché tu hai autorità e tu sei chiamato a regnare nel nome di Gesù. Alleluia. Guardate cosa dice Paolo ai Romani, Romani 5,17: infatti se per la caduta di uno solo, parla di Adamo, la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uomo solo, che è Gesù Cristo. Tu non puoi regnare se non hai la comprensione, e vado verso la conclusione. Paolo dice una cosa fondamentale: coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno solo, quell'uomo che è Gesù. Noi regniamo attraverso l'uomo e grazie all'uomo Gesù, che è venuto a riprendersi tutto quello che l'uomo, il primo uomo Adamo, ha perduto. L'uomo Gesù è andato a riprenderselo in maniera legale, perché ci voleva un uomo per fare quello che Gesù ha fatto. Dio non poteva farlo, sarebbe stato illegale. Così come un uomo aveva perso nel giardino l'autorità, ci voleva un uomo per riconquistare l'autorità. Così come un uomo aveva disubbidito, ci voleva un uomo che avrebbe obbedito. In maniera legale Gesù ha ripreso l'autorità e l'ha delegata ad ogni essere umano.
Amen.
Così come ogni essere umano è peccatore nel primo Adamo, ogni essere umano diventa giusto secondo l'ultimo Adamo, in maniera legale. Sono degli aspetti straordinari di cui parla la Bibbia, purtroppo non abbiamo il tempo. Ma per andare alla conclusione, come dicevo, quando noi comprendiamo la potenza della grazia e la potenza della giustizia di Dio, noi cominciamo a regnare. Non perché diventiamo re, ma perché realizziamo che lo siamo. Non perché riceviamo autorità, ma perché realizziamo che già l'abbiamo. Sapete, da nessuna parte della Bibbia è scritto che dobbiamo chiedere l'autorità, che dobbiamo chiedere fede, che dobbiamo chiedere unzione, che dobbiamo chiedere potenza. Sapete perché? Perché tutto questo ci è già stato dato 2000 anni fa. Gesù ha detto: tutto è compiuto. Non chiedere a Dio di darti qualcosa che già hai in Cristo Gesù. Efesini 1.3 dice così: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Tu sei già benedetto, non devi essere benedetto. Sapete, non ci sono preghiere nel Nuovo Testamento che ci insegnano di chiedere a Dio la benedizione. Non esiste un solo versetto, uno solo. Perché? Molto semplice. Non possiamo chiedere a Dio di fare qualcosa che ha già fatto una volta e per sempre. Impara questa frase, perché è una chiave fondamentale per la comprensione dell'opera di Cristo: una volta e per sempre. Una volta e per sempre. La comprensione della grazia: Dio ti dà quello che non meriti, non lo hai meritato e non lo meriterai mai. La giustizia, il concetto parliamo a volte noi in Italia di un concetto molto sbagliato della giustizia. Noi pensiamo alla giustizia di Dio. Cos'è la giustizia di Dio? La giustizia di Dio è quando qualcuno mi fa male e Dio gliele fa vedere quattro. Allora Dio mi fa giustizia delle persone che mi fanno male. Ti è mai capitato di pregare per qualcuno o contro qualcuno che ti fa del male e dici: Signore, non voglio vendetta, però voglio la giustizia. Eh? Pensaci tu, vero? Non farlo morire, ma fagli rompere qualche gamba. Deve soffrire, un pochettino deve soffrire. No? Abbiamo questa goduria nel vedere i nostri nemici che si fanno male. E se succede, se per caso, malauguratamente dovesse succedere che quel nostro nemico gli succede qualche cosa, diciamo: io, Signore, c'è, chi che resiste, dovere, ascolta, il Signore mi ha fatto giustizia. perché so che questo farà parte della liturgia di oggi e anche di domani, in quello che si mediterà. Vi ricordate che nei Vangeli è scritto che Gesù è stato crocifisso tra due ladroni? Ok? In tutti i Vangeli è scritto che i ladroni si beffavano di Gesù. Tutte e due. Se voi leggete i Vangeli, leggete che tutte e due si davano la mano contro Gesù. Ma arrivato a un certo punto, uno di loro ritornò in sé. Se andiamo a studiare il Vangelo, sapete quando è che il ladrone, chiamato il buon ladrone, ritornò in sé prima di morire? Proprio quando Gesù fece quella preghiera. Fu la cosa che sconvolse la vita del ladrone. Quando pregò Gesù dicendo: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. In quel momento il ladrone fu sconvolto dalla potenza della grazia. Si girò verso il suo collega e gli disse: Non hai tu neppure timore di Dio? Noi siamo qui in questa condizione perché ce lo meritiamo, noi veramente meritiamo questa condizione. Ma alla fine lui che cosa ha fatto? Lo abbiamo preso in giro, lo abbiamo giudicato, ma alla fine che cosa ha fatto? Si rivolge a Gesù: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Si risposta di Gesù: troppo facile ora, Gioia mia, non è possibile. Ti dovrei fare una scuola biblica, ti dovrei battezzare, dovrei farti tutto il cammino. La potenza della grazia. Gesù lo guarda e gli dice: io ti prometto che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Questo è il nostro re. Sta regnando su di noi con amore e misericordia, non con giudizio e non con condanna. Regna su di noi e regna sull'universo, dice la Bibbia in Ebrei 1:3, e mantiene, sostiene tutto il creato mediante la parola della sua potenza. Sostiene tutta la creazione mediante la parola di grazia, di misericordia e di fede che esce dalla sua bocca, e lui mantiene la tua vita questa sera. Che ti sta dicendo? E questo è l'invito che lui fa:
riconosci,
regna insieme a me.
Amen.
Gesù, il re dell'universo, ti fa questo invito stasera. Alziamoci in piedi, per favore. Alziamoci in piedi. Gesù, il re dell'universo, ti fa questo invito: regna insieme a me. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi, alzo le tue mani.
peccato e la morte non hanno potere su di noi, perché siamo immortali. Signore.